nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, eccoci. Allora, questa domenica vogliamo partire dai giovani, dai ragazzi che da un lato sempre più spesso, una volta laureati o anche diplomati, lasciano il paese, e da quelli che invece, mentre vanno ancora a scuola, devono confrontarsi con qualcosa che spesso anche in famiglia non conoscono da vicino, vale a dire le regole. Allora, di tutti e due questi aspetti mi piace parlare con il nostro Sunday Boy di questa domenica. Sunday Boy, Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Benvenuto Daniele.
Buongiorno e bentrovati.
Allora, intanto volevo cominciare a parlare con te del fenomeno, neanche troppo, diciamo, come dire, neanche troppo nuovo, della fuga dei nostri ragazzi dal nostro paese. Cioè, noi li formiamo, tutti noi paghiamo i loro studi, e poi se ne vanno. Perché se ne vanno? Perché i salari sono molto bassi, la meritocrazia non è molto, come dire, applicata nel nostro paese, e dunque i dati Istat ci dicono che se ne sono andati 700.000 negli ultimi anni. Fenomeno, come dire, molto poco pareggiato dal numero di giovani che vengono invece da altri paesi per studiare e soprattutto per lavorare in Italia. D'altra parte, perché dovrebbero venire a lavorare in Italia se gli stipendi sono bassi e le possibilità di fare carriera in modo meritocratico sono altrettanto basse?
È un bel tema. Infatti, se andiamo a vedere anche i dati Alma Laurea, che in qualche modo vanno a tracciare l'evoluzione professionale dei nostri laureati a 1 e a 5 anni dalla laurea, si va a vedere che innanzitutto a un anno dalla laurea il 4% di quelli che risultano occupati lavorano all'estero, un numero che cresce se andiamo a vedere l'orizzonte dei 5 anni, si arriva intorno al 5%. Se si va a chiedere a questi ragazzi, ecco, se sono intenzionati a ritornare in un futuro in Italia, circa un terzo giudica la prospettiva assolutamente improbabile e un ulteriore terzo poco probabile. Quindi essenzialmente, una volta che i nostri ragazzi vanno all'estero e scoprono un sistema diverso in cui c'è sicuramente una retribuzione più elevata, parliamo nell'ordine del 50% in più mediamente, è anche vero che il costo della vita è superiore, però all'estero, ecco, i talenti quando li hanno tendenzialmente cercano di tenerseli stretti, quindi non ci sono solo agevolazioni legate allo stipendio, ma c'è anche, diciamo, tutto un welfare e poi soprattutto una meritocrazia che da noi probabilmente è sconosciuta. E poi questo alimenta anche il mito, perché magari noi oggi abbiamo ragazzi cervelli in fuga, ma abbiamo anche il problema del mismatch, cioè delle posizioni di lavoro anche ben retribuite, anche interessanti, che però non riescono a trovare dei giovani o delle giovani disponibili ad occuparle, ma disponibili non solo in termini di attrattività, ma anche in termini proprio di competenze. Quindi noi viviamo un paradosso: ci mancano i laureati, soprattutto nell'area STEM, e le laureate, questo è un dramma, nell'area soprattutto dell'information technology è un pullulare di uomini quando servirebbero anche donne, visto che sappiamo ad esempio l'intelligenza artificiale che da anni fa, se non utilizzata bene, quindi in quell'ambiente servirebbe, certo, un po' più di componente femminile, ma poi ci mancano tantissimi tecnici specializzati, quindi noi oggi, usando proprio il paragone dell'autostrada, abbiamo perché appunto è uno di quei settori che soffre, ci mancano sia gli ingegneri che la progettano, sia i tecnici specializzati che manovrano le macchine per costruirla, perché nel frattempo anche
andiamo a dare per esempio qualche dato, no? L'Istat sono cifre fornite proprio in questa settimana. Ha valutato che in un anno c'è stato un più 36% di giovani che si sono trasferiti all'estero. Dal 2011 ad oggi sono 700.000 i laureati che se ne sono andati. Dove vanno? Il 12,8% in Germania, il 12,1% in Spagna, che sta attraendo anche molti studenti che vanno lì a fare l'università. Nel Regno Unito l'11,9%. E invece i giovani europei in generale, quali paesi europei preferiscono? La Svizzera il 34%, stipendi molto alti, di nuovo la Spagna, e bisognerà a un certo punto chiedersi perché la Spagna è diventata così attrattiva per i giovani. Il Belgio, i Paesi Bassi, la Svezia, la Danimarca, l'Italia col 6% è ultima. È vero però che, e se ne parla poco, è in atto un fenomeno diverso, vale a dire ancora molto marginale, però ci sono degli start-upper o dei 30-40enni che, potendo lavorare in smart working, stanno scoprendo il sud dell'Italia. Cito il caso di un quarantenne che conosco, sposato con una ragazza tedesca, padre di una bambina, che potendo lavorare in smart working e dovendo viaggiare molto, ha scelto di trasferirsi da Berlino a Palermo perché dice: io 6 mesi senza sole non ci resisto, non voglio che mia figlia viva in un paese così freddo, e benché il welfare sia eccellente a Berlino, puoi mandarli all'asilo già dai 3 mesi, Con la moglie e la bambina si sono trasferiti a Palermo, dove c'è il sole, ci sono case molto belle e la vita costa molto meno. Tuttavia questa è una cosa ancora marginale, vero?
Sì, assolutamente sì, perché poi alla fine il saldo netto è quello che conta, i dati che hai citato tu sono incontrovertibili da questo punto di vista. Esportiamo molti più talenti di quanti non ne riusciamo ad attrarre. Peraltro, ecco, queste, diciamo, forme di nomadismo digitale chiaramente non le sperimentiamo solo noi, ma le sperimentano anche tutti i paesi che possono offrire questo, ad esempio la Spagna, questo work-life balance. Pensiamo a tutti coloro che lavorano alle Baleari, ad esempio alle Canarie, che appunto hanno un ottimo clima tutto l'anno, grazie alla connettività possono lavorare da qualsiasi parte del mondo. Peraltro, ecco, questi nomadi digitali sono anche persone che non lavorano in un certo paese perché quel paese offre delle opportunità di lavoro, tendenzialmente lavorano per aziende che operano e producono reddito e pagano probabilmente le tasse in altri paesi. Quindi noi sicuramente dobbiamo, ecco, renderci conto che in un paese in cui abbiamo un sistema pensionistico in cui le pensioni vengono pagate dalla forza lavoro attiva e non vengono pagate per rendite di posizione, come avviene ad esempio in altri paesi in cui ci sono dei fondi pensionistici che investono sui mercati e quindi in qualche modo riescono a generare un pagamento delle rendite pensionistiche sulla base di investimenti. A noi serve forza lavoro, quindi per noi il problema dell'attrazione dei talenti è un problema duplice: da una parte per la sopravvivenza del paese, per la produzione del PIL, ma dall'altra per il mantenimento di un sistema pensionistico che altrimenti rischia il collasso. Quindi,
ed è per questo che questa domenica a Nessuno è Perfetta abbiamo deciso di cominciare così, e di cominciare con appunto il direttore di scuola.net Daniele Grassucci. Però c'è anche un altro aspetto del mondo giovanile che mi interessa affrontare con te, Daniele, ed è quello che riguarda il rispetto delle regole, perché mentre i nostri giovani, quando si trasferiscono all'estero, cambiano totalmente atteggiamento, perché all'estero, se tu entri in un'azienda, ma anche semplicemente se tu vivi in un contesto sociale dove ti è richiesto per esempio di non attraversare col rosso, non lo attraversi, perché la terza volta che lo attraversi ti multano e quindi stai molto attento. Qui in Italia c'è una certa, diciamo, elasticità nel rispetto delle regole. E voi di scuola.net avete realizzato un sondaggio con 1500 studenti delle scuole medie superiori proprio per scoprire quanti di loro rispettano le regole del cosiddetto galateo scolastico.
Ci siamo chiesti, ma si dà ancora del lei al professore, ad esempio, che è una delle prime forme di rispetto che si cominciano a sperimentare fin da quando si è piccoli nei confronti di un'autorità o comunque di una persona che ha un ruolo gerarchico diverso dal tuo e che non siano i tuoi genitori. Questo è il primo luogo, diciamo, di contatto in cui si fa esperienza di questo da cittadini nella scuola. Bene, quello che abbiamo visto è che in realtà questa forma di rispetto ancora resiste, cioè 9 studenti su 10 alle medie e alle superiori abitualmente danno del lei al docente. Sono davvero molto rari i casi nell'intorno al 3% in cui si dà del tu e poi il resto danno del voi, che quindi questa forma intermedia è utilizzata soprattutto al tu, però al sud. Però ecco, quello che ci ha sorpreso è che in realtà questa è forse l'unica forma di rispetto che, diciamo, retaggio del passato
che resiste.
Esatto, perché poi ad esempio quando si tratta di alzarsi, quando il professore entra in aula, che insomma un tempo era, come dire, un dogma quasi incontrovertibile.
In Francia è stato reintrodotto. Quando era ministro dell'educazione Gabriele Attal ha reintrodotto il fatto che gli studenti si devono alzare in piedi quando entra il professore. Personalmente mi auguro che venga reintrodotto anche in Italia.
E diciamo che non c'era mai stata una regola scritta, almeno a mia memoria, diciamo, si trattava soprattutto di una prassi che era talmente, diciamo, colpita sulla pietra, diciamo, da non essere messa in discussione. Oggi viene messa in discussione perché solo il 30% degli studenti si alza sempre con qualsiasi docente. Il 40% dipende dal docente e il 20% non si alza mai. Questo fa capire anche il tema, diciamo, un altro tema importante, che è quello dell'autorevolezza dei docenti. Ecco, molto spesso oggi la capacità di un docente di stare in classe, di farsi rispettare dai docenti, non è data tanto dalle regole come era in passato, ma dalla capacità del docente di guadagnarsi il rispetto. Quindi già qua si vede che ci sono alcuni.
Certo, va inserito questo in tutto in un, come dire, un kit del professore che dovrebbe essere insegnato ai docenti quando si preparano a questa attività, perché non c'è soltanto il contenuto che tu vai a esporre, ma è come lo esponi. E io spero davvero che prossimamente la nuova generazione di docenti venga fornita degli strumenti di carattere analitico, psicologico, di comportamentale. Devono essere docenti ma anche coach e un po' psicologi. Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, grazie per essere stato con noi questa domenica. Nessuno è perfetta.
Grazie a voi e buona domenica a tutti, ma soprattutto a tutte.
Benvenuta, buona domenica a Livia Aimonino, lunga esperienza professionale nel campo della scrittura, della comunicazione, ed è ora alle prese con una nuova professione che mi incuriosisce molto e che volevo proporre alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Nessuno è Perfetta. Qual è questo nuovo lavoro, Livia Aimonino, che corrisponde alla terminologia di celebrante professionista?
Buongiorno, buona domenica a tutte e a tutti e grazie di avermi accolto tra di voi e tra le tue interviste, Maria. Dunque, la figura, appunto, come hai anticipato tu, nelle mie tante vite ho fatto tante cose. Poi nel 23 mi sono diplomata con l'associazione Federcelebranti, che è l'unica associazione professionale di celebranti professionisti che opera in tutta Italia, in tutte le lingue, e sono diventata una celebrante laica professionista. Perché si deve fare un corso, nel caso uno fosse interessato, a celebrare matrimoni, benvenuti, funerali, eccetera eccetera? Perché bisogna essere, come parlavate prima e come tu dicevi al tuo ospite, per quello che riguardava i professori e soprattutto le nuove leve, per diventare un celebrante professionista devi avere della formazione che ti permette di capire e esaudire il desiderio e le esigenze dei tuoi committenti.
Chi si rivolge a voi celebranti professionisti?
Dunque, diciamo, per quello che riguarda i matrimoni, naturalmente moltissimi stranieri, e perché diciamo gli italiani sono ancora abituati o a sposarsi in chiesa o a sposarsi, come dire, 10 minuti al comune e poi fare una festa. In molte regioni ormai anche c'è un pubblico italiano, però nella gran parte invece delle regioni tra virgolette turistiche vengono stranieri da tutto il mondo. Per quello invece che riguarda i funerali, naturalmente la maggior parte sono italiani, e quello è un altro, diciamo, percorso. Si rivolgono attraverso delle associazioni, sai, il ruolo del celebrante professionista, come ben tu sai, in tutto il resto dell'Europa e in una parte dei paesi anglosassoni è riconosciuto come un mestiere da tantissimi anni, per cui diciamo è solo in Italia un pochino una novità, che però sta crescendo moltissimo, anche perché i dati Istat ci dicono che il mondo e l'Italia sta andando tutto da un'altra parte rispetto a 20 anni fa.
Ecco, Livia Imonino, qual è, diciamo, in media il rapporto tra celebrazioni di matrimoni e celebrazioni di funerali? E dove si celebrano gli uni e gli altri?
I funerali sono molto molto indietro, ma stiamo facendo diciamo degli accordi con AMA, con il comune eccetera eccetera, perché il problema dei funerali è un problema molto più ampio che non riguarda solo la figura del celebrante. Il problema dei funerali laici riguarda i luoghi, gli accordi, le possibilità e diciamo gli spazi che dovrebbero essere dedicati a chi decide per scelta, per religione, per qualsiasi cosa, di non fare una funzione in chiesa. E i matrimoni per cui sono diciamo infinitamente di più, perché nella cultura italiana anche le persone laiche eccetera eccetera alla fine spesso si fanno vanno a avere i riti funebri in chiesa, perché è più semplice. Per quello che riguarda i matrimoni ormai non è più così, perché avendo i matrimoni laici superati i matrimoni come dire religiosi, e adesso ci sono infinite possibilità.
E dov'è che si celebrano questi matrimoni col celebrante professionista come sei tu?
Infatti mi dai la possibilità di chiedere una cosa: spessissimo li chiamano finti o simbolici. Allora volevo chiarire, perché è veramente importante per le persone a cui si rivolgono a noi, è che la cerimonia con celebrante non è una cerimonia finta, è semplicemente, si può svolgere in due modi diversi. Se tu hai avuto la delega del sindaco e se il luogo che gli sposi hanno scelto è una casa comunale, tu puoi anche sposarli e diventare ufficiale e sposarli, diciamo, con la fascia tricolore e leggere i loro articoli. Se invece il luogo prescelto dagli sposi non è una casa comunale, gli sposi di solito prima si sposano in municipio, o il giorno prima o il giorno dopo, e poi celebrano, diciamo, il loro matrimonio in questo modo. Per cui non è che, come c'è un arco di fiori, è un matrimonio finto, perché le persone che si rivolgono a noi chiedono questo tipo di rito perché per loro è quello che conta, no? È quello di essere raccontati, celebrati, di avere una cerimonia personalizzata.
Ma di solito dove la fate questa cerimonia personalizzata? Su una spiaggia, in una villa, in una casa privata? Dove il luogo?
Dipende dalle regioni, Maria, nel senso che siccome noi celebriamo in tutta Italia, in tutte le lingue, e anche dagli esigenti. Per cui metti, che ti faccio l'esempio, in Puglia è chiaro che moltissime sono vasserie, sono trulli, ma sono anche al mare. In Umbria naturalmente sono spesso più casali eccetera eccetera, cioè dipende molto anche dall'atteggiamento che ha il comune, perché molti comuni fanno diventare case comunali delle posti dove di solito gli sposi vogliono sposarsi. E ti posso dire, sul lago di Bracciano adesso iniziano ad esserci moltissimi alberghi che hanno fatto la richiesta per diventare case comunali. In quel caso li puoi sposare anche con la fascia dopo aver avuto la delega dal sindaco. A Roma hanno spesso un po' di problemi di ordini burocratici, però insomma vengono moltissime. Poi vengono moltissime, Maria, in tutte le zone, cioè hai capito, tutto il Milano, Venezia, tantissimo.
Ma per esempio voi celebranti professionisti potete celebrare anche fuori dal comune di residenza?
Assolutamente sì, ma questo diciamo, se tu hai la delega, come tu ben sai, se tu hai una delega da un sindaco, lo puoi celebrare anche tu un matrimonio, no? Per un amico, una cosa, eccetera, eccetera. Ognuno di noi, se non ha dei problemi, come dire, legali con lo Stato, chiede la delega e lo può celebrare. Diciamo, il ruolo del celebrante professionista è che invece non è solo che celebra il matrimonio, scrive un copione, si mette d'accordo con gli sposi, ci lavora per mesi e mesi, gli sottopone tutto, sceglie insieme a loro le musiche, il tipo di sentimento di cose che loro fanno. C'è un lavoro molto lungo, naturalmente nei funerali è meno lungo perché c'è il tempo più corto, però beh, anche certo. Nei funerali uno sì, però uno celebra la vita. Noi appena ci succede, come non conosciamo le persone su cui andiamo, andiamo immediatamente nelle case dei parenti a farci, come dire, a intervistarli per capire che persona era quella persona e come vuole essere raccontata e come i suoi parenti vogliono e amici vogliono ricordarlo.
Trovo che questa sia una, come dire, una nuova forma di professionalizzazione di un rito che appunto fino a 20 o 30 anni fa era quasi sempre un rito religioso, ma ormai anche per i funerali c'è sempre più spesso la richiesta di celebrarli in maniera laica. Grazie Livia Imonino per essere stata con noi e averci raccontato questa professione di cui francamente si sapeva molto poco. Il celebrante.
Grazie
professionista
a te, Maria.
Di matrimoni e di funerali. Grazie, buona domenica Livia Imonino e grazie a Carmelo Lauricella in regia, Gaia Romani in redazione. Noi come sempre ci ritroviamo domenica prossima.